Ciao a tutti e tutte, come Radio Onda Rossa e Radio Blackout abbiamo partecipato a questo appuntamento People's Platform of Europe. E diciamo che com'è stato questo appuntamento? È iniziato venerdì, oggi è domenica, adesso è proprio la conclusione, ma in questi giorni abbiamo anche raccolto delle voci che ci hanno un po' restituito il significato di questo appuntamento. E quindi quelle che sentirete dopo sono delle voci che sono state registrate verso la parte finale
di questa 3 giorni. Una è un'intervista a Jacopo, che è un membro dell'Accademia della Modernità Democratica, e un'altra è una compagna di Gineologi, e insomma attraverso loro cercheremo di dare una prospettiva ed un commento un po' più generale a questa 3 giorni a cui abbiamo partecipato. Per il resto, dal punto di vista proprio dell'organizzazione, che possiamo dire?
Per raccontare un po' quello che sono stati questi giorni, appunto c'è stata una grossa partecipazione.
Quasi 800, anzi no, penso un po' più di 800 persone, quindi una cosa veramente massiva.
Sopra le loro aspettative, nel senso che comunque si erano immaginati di un appuntamento con, se non sbaglio, un po' meno persone.
Sì, quindi... sì, anche se devo dire che alla fine sono stati assolutamente in grado di accogliere tutti e tutte, questo anche grazie al sostegno di molte famiglie e anche volontari che hanno messo a disposizione il loro alloggio qui a Vienna, visto che comunque è una città che ha dei prezzi anche poco accessibili, però insomma c'è stata grande disponibilità di accogliere le persone che venivano qua per la People's Platform, un'altra forma diciamo di aiuto proprio logistico fondamentale è stata quella della cucina, perché tutti i giorni c'erano pranzi e cene sia vegetariani che non organizzate, cioè cucinate dalla comunità curda di Vienna.
Sì, e c'erano anche le traduzioni in simultanea che comunque sono state molto apprezzate, mi pare, e hanno aiutato anche a chiaramente al dibattito, alla discussione, a chi non voleva o non poteva utilizzare l'inglese. Quindi insomma quello anche è stato un aspetto logistico non indifferente e che ha funzionato comunque molto bene. Tutto si è sviluppato all'interno dell'Università di Vienna, insomma in un piano terra dell'Università di Vienna,
in un'ala di questo, esatto, edificio enorme, massivo, incredibile. Anche perché appunto dentro l'università è stato anche possibile organizzare i 9 workshop toccavano vari temi diciamo che sono all'ordine del giorno dei movimenti e di chi si mobilita in un'ottica emancipatrice, rivoluzionaria in questa fase storica. E avere le aule è stato abbastanza congeniale per riuscire a dividerci, no? Senza disturbarci troppo tra di noi, lavorare sui temi e poi fare le restituzioni nel corso dei giorni.
Sì, mi sembra appunto che abbia funzionato tutto abbastanza bene, tutto in realtà molto bene direi, cioè nel senso sia da un punto di vista logistico che anche organizzativo dei tavoli, delle restituzioni, del dibattito e questo, e non so, ti viene da aggiungere altro oppure lasciamo chi ci ascolta la voce delle persone che abbiamo intervistato?
Lascerei la parola ai nostri intervistati, intervistate.
Perfetto, allora grazie.
E buon ascolto. Da Vienna è tutto.
Insomma, intanto ti chiederei che cos'è questa piattaforma, come è stata organizzata, come nasce, e quali sono gli obiettivi che vi siete dati e date e anche chi l'ha organizzata.
Sì. Sì, la People's Platform Europe è stata pensata dall'Accademia della Modernità Democratica, che è una struttura che è nata per discutere e diffondere il paradigma della modernità democratica, che sono le idee di Abdullah Öcalan che ispirano il movimento di liberazione del Kurdistan nel mondo, e discuterlo con le forze democratiche, con le lotte, i movimenti, le organizzazioni in giro per il mondo. E questa accademia ha dato l'impulso, che poi è stato anche raccolto da altre organizzazioni vicine al movimento di liberazione del Kurdistan, come i comitati di genealogia, come il network Women Weaving Future e come l'organizzazione internazionalista giovanile Ronahi. L'idea alla base è la necessità di creare uno spazio di confronto, di costruzione di relazioni e potenzialmente di organizzazione e riflessione per le tante resistenze, le tante organizzazioni e movimenti che esistono in questo momento nel mondo. In particolare questa è centrata sull'Europa, perché l'Accademia nei suoi 3 anni di esistenza ormai ha cominciato a lavorare dall'Europa, dove effettivamente anche la comunità curda e il movimento di liberazione del Kurdistan hanno una presenza storica e lunga. E dove c'è stato un lavoro negli scorsi anni di educazione popolare, di diffusione delle idee e delle relazioni con questo movimento, con questo paradigma teorico. L'idea ovviamente è quella che questo sia un passaggio per tutti questi movimenti e queste organizzazioni, per nel futuro riuscire a trovare un terreno comune di discussione e di mobilitazione. L'idea è che siamo in una fase estremamente critica a livello globale, c'è quella che noi chiamiamo terza guerra mondiale in corso tra le potenze internazionali, tra l'imperialismo americano, gli imperialismi degli stati nazione in giro per il mondo. C'è una crisi ecologica in atto, c'è una violenza patriarcale che in tutto il mondo quotidianamente in forme diverse si esprime e ristabilisce gerarchie e poteri sociali. In questa fase è necessario dare una risposta quanto più globale, che però parta anche dalle specificità dei contesti locali. Le forze democratiche, questo insieme di realtà, di soggettività, in questo momento hanno tanta ricchezza, hanno tante esperienze, talvolta anche una produzione di sapere notevole, ma manca in questa fase la capacità di organizzarsi collettivamente per affrontare la sfida che ci attende, che ci sta già in qualche modo toccando in questi anni, ed è una sfida che chiaramente è globale, quindi sebbene il contesto in cui ci muoviamo sia primariamente locale, dobbiamo sempre riuscire a immaginare questa connessione più ampia. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti.
Insomma, ancora non sono del tutto finite queste giornate, però ti volevo chiedere se ti andava di fare un primo bilancio a caldo, che tipo di partecipazione avete visto, se è quella che se vi ha soddisfatto o meno, così a caldo, come sono andate le discussioni e anche se sono emerse delle prossime tappe, dei prossimi appuntamenti.
Dunque sì, la partecipazione prima di tutto ci ha stupito già prima dell'inizio della platform, perché avevamo preventivato una partecipazione di circa 600 delegati da diverse organizzazioni europee e ci siamo trovati con almeno 800 persone, 800 delegati, quindi già da questo punto di vista, anche dal punto di vista logistico, insomma, ha richiesto degli sforzi notevoli, che però appunto ci hanno testimoniato un interesse verso questo evento grosso. Le discussioni sono state molto ricche, hanno coperto diversi temi, anche molto difficili a volte da affrontare, che chiaramente hanno portato sia a degli scontri, sia a delle contraddizioni anche all'interno delle persone che hanno partecipato, però noi siamo soddisfatti di quello che è stata questa platform, perché riuscire a mettere tutte queste persone delle varie forze dal basso, di sinistra, dei movimenti locali europei insieme, già di per sé lo riteniamo un passaggio fondamentale, il primo passaggio per poi riuscire anche a produrre delle discussioni, dei risultati teorici o pratici differenti. Quindi da questo punto di vista c'è molta soddisfazione, siamo consapevoli che ovviamente ci sono anche molti limiti, che rispecchiano anche i limiti nostri, di tutte le realtà, no? Che non a caso stiamo parlando di un continente, quello europeo, in cui la sinistra, il pensiero alternativo produce molta teoria ma ha molta difficoltà poi a organizzarsi dal basso, cosa che poi invece non è vera in altri continenti. E quindi purtroppo siamo anche consapevoli di questa realtà, di cui anche noi facciamo parte ovviamente, però vediamo che c'è energia, c'è voglia di andare avanti. Speriamo che effettivamente questo primo passaggio non rimanga poi un punto morto. Noi ci metteremo il nostro impegno, speriamo che questo venga raccolto anche da tutti gli altri. Sarà soltanto, insomma, dipenderà solo da noi che cosa riuscirà a uscirne.
Uno dei commenti che ci venivano a caldo dopo aver ascoltato il discorso di chiusura, molto coinvolgente, appassionante, anche che sembrava proprio cercare di puntare a una ricomposizione, no, delle persone, delle organizzazioni anche presenti in questa sede della People Platform. Durante questo discorso un compagno ha detto che uno degli obiettivi della People's Platform e insomma dell'organizzazione, no, che la porta avanti, è quella di segnare uno scarto con la tradizionale sinistra europea, le politiche della sinistra. Abbiamo inteso che si riferisse anche alle esperienze della sinistra extra istituzionale, dal basso a gruppi tradizionali. Puoi spiegarci meglio che cosa intendete con il segnare uno scarto?
Sì, l'idea generale è che le tradizioni di resistenza e di lotta siano tutte estremamente ricche, tutte nella storia abbiano prodotto in diverse modalità una ricchezza dei cambiamenti, delle vittorie importanti, ma allo stesso tempo ci troviamo in una situazione in cui evidentemente questi schemi o gli schemi che si sono prodotti nel tempo fanno difficoltà a produrre dei risultati, a produrre degli avanzamenti verso una liberazione dal capitalismo, dagli stati-nazione, dal patriarcato, eccetera. Quindi ci sono evidentemente alcune cose che critichiamo o di noi stessi e della sinistra, come dicevi tu, per esempio l'aver perso probabilmente l'abitudine del cercare quali sono i punti comuni che tengono insieme, no, diverse lotte, diversi modi di organizzarsi, magari il fatto di non concentrarsi solo su quello che l'individuo nelle sue caratterizzazioni vuole esprimere o sente di dover esprimere, ma anche cercare di pensare in maniera più collettiva, e questo si collega anche all'idea di pensare in maniera più organizzata con le altre identità che esistono nella società. E l'ultimo punto che direi è anche quello proprio di ritrovare un collegamento, una connessione con la propria società, che con quelle relazioni sociali che quotidianamente comunque producono resistenza alle dinamiche capitaliste, che quotidianamente riproducono comunque l'essere umano, e ritrovare lì anche la propria ispirazione, la propria forza, cosa che nella sinistra sicuramente europea da diverso tempo esiste poco, perché è una sinistra che si è marginalizzata nel tempo, che si è ridotta soprattutto alla classe media, bianca, istruita. E quindi in questo senso vogliamo anche cambiare la politica. Ovviamente questo poi comporta dei cambiamenti estremamente profondi all'interno delle nostre personalità, del nostro modo di intendere l'organizzazione, di intendere la militanza. Però questo è il modo in cui questo deve essere fatto, è anche uno dei temi che andrebbero discussi. Qualcuno ha sicuramente delle proposte, però queste non sono le uniche in campo. Abbiamo fatto un workshop proprio che si chiama Attivismo e Organizzazione, che era inteso a cominciare questo discorso di riimmaginare un fare politica di sinistra. Pensiamo che aver messo persone che nel loro paese non si parlerebbero assieme in questo contesto internazionale a discutere è, io penso, in molti casi a ritrovare un essere compagni, un essere amici, un essere legati da degli ideali, da dei fini che sono più grandi delle divisioni territoriali, delle divisioni di sensibilità ideologiche o di identità, ma che si ritrovi quella ricchezza di un'umanità che cerca di liberarsi da un appiattimento, quello capitalista e dello Stato.
Allora aggancio subito la successiva domanda. Uno dei propositi espliciti di questa 3 giorni era cercare proprio di combattere la frammentazione delle lotte democratiche sui territori, ma allo stesso tempo una precisazione che è stata fatta è che questo contesto non mira a ricreare un'organizzazione centralista. Quindi per questo volevamo chiederti come si pensa, se si pensa, di trovare un equilibrio tra una cornice teorica, ideologica comune, condivisa, il più coerente possibile, un equilibrio tra queste e quelle che sono invece le particolarità delle varie lotte sui territori, sia da un punto di vista della teoria, sia da un punto di vista anche della pratica.
Questa è la sfida. Noi pensiamo che il modello del confederalismo democratico, che come modello è più un'idea, dei principi che poi vengono realizzati in maniera diversa, sia proprio quello che ci consente di provare a tenere una dimensione generale ed una dimensione particolare, cercando di farle cooperare e farle coesistere. Quindi da qui non ci immaginiamo un'organizzazione come può essere classicamente intesa, dei comitati centrali, delle sezioni, ma delle gerarchie specifiche, ma ci immaginiamo un processo sostanzialmente organizzativo in cui un percorso comune, dove quindi c'è, no, una direzione, si alimenta delle tante particolarità che però trovano il modo di dialogare. Trovano il modo di dialogare e di coordinarsi su quelli che sono gli elementi minimi comuni denominatori, come dire, ma anche cercando di raggiungere qualcosa in più, perché in fin dei conti il confederalismo democratico, quindi l'idea che tante identità, tante unità locali abbiano questa capacità di coordinarsi, però con un potere, una capacità di agire che arriva dal basso, però si fonda anche su degli atteggiamenti, dei modi di essere, perché altrimenti questa cosa non sarebbe pienamente possibile. Quindi questo vuol dire anche riuscire a trovare le forme che ci permettono di dialogare, di comprendere, no, le specificità territoriali, di contesto, che ci permettono anche di capire la differenza di punti di vista di chi ha background sociali, culturali, di genere, razziali diversi, e riuscire a ricomporre quella che può essere un punto di vista in cui non è che tutti debbano riconoscersi come monolite, quella è un'idea, è l'idea che noi diciamo dello Stato-nazione, per cui c'è un'identità in cui ti devi riconoscere, ma è riconoscersi proprio in questa pluralità e nella sua capacità di coordinarsi e cooperare. Può sembrare molto ideale effettivamente, però è a partire da questo che noi speriamo che, e pensiamo e lavoriamo perché ci sia un movimento, che è questo movimento, questo reale che stiamo incarnando con questo processo, che realizzi, che trovi le forme poi concrete e pratiche, perché questo si concretizzi in un esempio di confederalismo democratico. Ovviamente quando parliamo di confederalismo democratico esistono già degli esempi che si sono concretizzati e che riescono in un qualche modo a essere realtà quotidiana per milioni di persone. Pensiamo all'esempio della Siria del Nord-Est, ma anche all'esempio del Kurdistan del Nord, nei confini turchi, dove comunque questa è una realtà, sebbene repressa e osteggiata dal governo turco. E lì le persone, quelle società, stanno elaborando la loro versione concretizzata di confederalismo democratico. Quale può essere quella adatta per l'Europa? Può trarre ispirazione sicuramente da quell'esperienza, ma in fin dei conti sarà qualcosa che dipenderà dalle persone che qua in Europa troveranno i meccanismi corretti per realizzare certi principi, certe tensioni, no, tra locale e generale.
Credo dipenda anche dal significato che attribuiamo al termine democratico. Puoi spiegarci un po' meglio che cosa si intende al di fuori di un contesto in cui è diciamo uno slogan che descrive una realtà politica specifica, come può essere quella delle autonomie in Kurdistan?
È democratico sostanzialmente ha due significati, no? Che sono due aspetti dell'essere democratico. Poi sicuramente è anche lì una cosa continuamente discussa, però da un lato c'è l'idea che democrazia sia laddove ci sia un'effettiva possibilità di scelta sulle traiettorie che la società, la cooperazione sociale segue nel suo percorso storico. Quindi la democrazia non è il votare in uno Stato in cui c'è una Costituzione, ma è anche la possibilità di cambiare le forme con cui quello Stato funziona, in cui la società coopera, quindi è una cosa molto più profonda di così. Su certe cose la società oggi non può decidere, non può determinare effettivamente il proprio futuro. Dall'altro c'è l'idea che questo avvenga, quindi l'essere democratico sia anche questa capacità di ricomporre la pluralità dei punti di vista e capire il senso che i diversi punti di vista, appunto dai background sociali, economici, eccetera, hanno, senza assolutizzarne uno sugli altri, senza assolutizzarne una versione astratta, suppostamente universale, che però non tiene in conto le differenze, ma riuscire a ricomporre un qualche comprensione comune. Uno delle metafore che talvolta ci vengono riportate, no, con cui si è cominciato a ragionare su questo termine, è l'idea che in fin dei conti la verità sia come l'immagine riflessa in uno specchio rotto, di cui ognuno di noi tiene una scheggia in mano, e soltanto ricomponendole tutte insieme potremmo vedere quell'immagine e quindi riuscire a comprendere la verità.
The global threat of capitalism has historically been linked with imperialism and colonialism. which involve both economic exploitation and genocidal violence. Capitalist modernity is based on processes of dispossession where the indigenous people were systematically stripped of land, resources, and political power. And still today, we see the exploitation of working women and children in the global south, how it is still a major source of benefits for European economics. So on the one hand, the capitalist European monopolies destroy the societies they exploit in the global south, and on the other, they take hostage the European populations that have the illusion of enjoying a good standard of living at the expense of the exploited populations. The world system of the nation state is not a structure based on the plurality of the different peoples, religions, and cultures that there are. We see politics of marginalization, segregation, exclusion, and forced assimilation as the continuous politics of the nation state. Mass mobilization and internationalist organization over the past decade have shown that a network beyond states is possible, as in actions calling for international sanctions, boycotts, and justice for war crimes. We should not only rely on state solutions when it comes to fighting genocide and politics, and especially as groups are being pitted against each other, we saw the need in finding collective answers of resistance.
Siamo qui con una compagna del Comitato Genealogy e ci facciamo raccontare da lei, dal punto di vista del Comitato, che cosa ha significato questa piattaforma, che ruolo hanno avuto le donne all'interno dell'organizzazione e soprattutto quali obiettivi si è prefissata dal punto di vista della liberazione delle donne.
Allora, ciao, grazie per l'intervista. Allora, sì, essere presente in questa piattaforma come donne è stato sicuramente estremamente importante, perché come abbiamo visto anche durante la piattaforma c'è stata abbastanza una predominanza di atteggiamenti maschili, quindi come genealogi, come movimento delle donne, anche abbiamo deciso di prendere parte in maniera importante all'organizzazione, cosa che comunque è comune nell'organizzazione del movimento curdo, quindi l'autonomia delle donne è sempre molto forte, quindi comunque ha un ruolo essenziale, perché appunto uno dei nostri pilastri per il confederalismo democratico è appunto la liberazione delle donne, quindi di conseguenza le donne devono avere un ruolo fondamentale nel processo di costruzione. Sicuramente è stato molto complicato, come sempre, riuscire a mettere l'autonomia delle donne all'interno di un discorso generale, che autonomia non è separazione, quindi in realtà cerchiamo sempre poi di ritornare nel misto e di riuscire a portare il tema della liberazione delle donne. E come obiettivo ovviamente è quello che, tra l'altro, con cui noi stiamo già lavorando già da un po' di anni, quindi di creare il confederalismo democratico mondiale delle donne, che è un lavoro che è già iniziato da molti anni in realtà nel movimento delle donne curde, e anche come genealogi lavoriamo su questo. Quindi la parte dell'autonomia delle donne in questa piattaforma è stata, diciamo, una continuazione di quello che noi avevamo già incominciato anni fa. Ed è stato molto importante riuscire a mettere insieme tutte queste diverse parti, no? Delle donne, di movimenti femministi, transfemministi, movimenti queer, quindi eravamo in tante presenti. E come obiettivo ovviamente generale della piattaforma è quello appunto di creare una piattaforma appunto di solidarietà fra i vari movimenti, di cercare di creare non un'organizzazione collettiva, perché questo non è possibile, ma di creare un network, una rete che ci possa mettere insieme. E quindi anche come donne ovviamente abbiamo necessità di trovare il nostro spazio sia all'interno dei nostri collettivi, movimenti, organizzazioni, sia però poi all'interno della piattaforma. Quindi come obiettivo principale comunque è sempre quello di creare il confederalismo mondiale delle donne, quindi cominciando adesso in Europa ovviamente e cercando di arrivare poi in altre parti del mondo.
Siamo arrivati alla fine di queste giornate e ti volevamo chiedere se avessi voglia di farci un po' un bilancio a caldo.
Ma sì, sicuramente come partecipazione delle donne è stata abbastanza forte, devo dire. E ovviamente ci siamo scontrate, come ho detto prima, diversi atteggiamenti molto dominanti maschili, però c'è stata una risposta abbastanza buona delle donne, con le nostre differenze, perché siamo tutte molto diverse. E quindi penso che il bilancio sia molto positivo. Ovviamente dobbiamo molto lavorare sia su noi stesse, cioè sul prendere coscienza che siamo comunque oppresse, anche se veniamo da luoghi del mondo in cui noi pensiamo di essere libere, ma in realtà poi vediamo in queste situazioni generali che non abbiamo una nostra forza, non abbiamo una nostra parola, e ogni volta ad esempio una compagna parlava, poi il compagno dopo ripeteva le cose della compagna di prima come se non avesse avuto, no, valore quello che la compagna ha detto. Quindi noi possiamo vedere che ancora questi atteggiamenti veramente di sminuire la parola della donna, di sminuire l'organizzazione delle donne, sono molto presenti. Quindi è evidente che c'è un lavoro da fare molto grande, e come genealogi ovviamente noi ci poniamo questo obiettivo, ci poniamo quello di rafforzare l'autonomia delle donne e rafforzare anche la liberazione delle donne anche all'interno del gruppo generale. Quindi non vogliamo stare solo nel gruppo separato, autonomo, ma è importante che lavoriamo anche molto sull'aspetto generale. Quindi come bilancio direi che almeno è stato molto chiaro, cioè la disparità, no, anche di metodi che le donne, che l'autonomia delle donne usano per parlare, per rispondere, mentre quelli dei compagni uomini sempre molto aggressivi, devo dire. Quindi la risposta delle donne nel momento collettivo è stata molto forte, molto utile anche a finalmente a vedere che questo patriarcato esiste.
Sì, mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi sia sull'invisibilizzazione della questione femminile. Quando c'è stata la restituzione del workshop Lotte delle donne, nella, chiamiamola, plenaria, il primo intervento che è seguito nella parte di discussione è stato da parte di un uomo che ha portato il focus su tutt'altro, quindi mi sembra un po' un esempio, no, di quello che dici, appunto, che si riproduce all'interno dei contesti collettivi, di come non veniamo ascoltate o comunque sembra che ci sia sempre qualcosa di più urgente di cui parlare. Personalmente mi è piaciuto molto il fatto che dinanzi a questi comportamenti che comunque, cioè, fanno parte di una microfisica del dominio maschile, non ci sia mai stato, almeno nei contesti a cui ho partecipato, non ci sia mai stato un atteggiamento di condiscendenza da parte delle compagne, e questo anche perché, diciamo, nel quadro ideologico di riferimento era molto chiaro che la questione delle donne non fosse una questione accessoria, ma fosse fondante, fondamentale. Quindi questo l'ho apprezzato molto, proprio da un punto di vista, diciamo, dell'organizzazione, ecco, e della postura anche politica.
Sì. No, per noi è un punto estremamente importante, cioè senza la liberazione delle donne non c'è la liberazione della società, quindi di conseguenza non riusciamo ad accettare, non possiamo accettare certi atteggiamenti che però non vediamo per forza, come dire, che l'uomo per forza vuole opprimerci. Cioè noi pensiamo che il patriarcato è qualcosa di molto più grande, molto più sistemico, quindi come opprime le donne opprime anche l'uomo, cioè l'uomo non esiste, l'uomo libero è difficile da trovare, come la donna libera. Chi è l'uomo libero e chi è la donna libera? Quindi quando noi abbiamo a che fare con compagni, uomini, noi vediamo il sistema dentro di lui, prima della persona. Quindi non riusciamo proprio a reagire violentemente al compagno, a meno che ovviamente non succede qualcosa di estremamente grave, questo è un altro discorso, però pensiamo che non sia quasi intenzione, non si rendono manco conto di quello che fanno a volte, cioè non, questi due compagni che hanno parlato, come hai detto te, nel workshop delle donne, e dicendo cose totalmente diverse, poi quando si è andati lì a cercare di comprendere perché hanno fatto così, non si sono nemmeno accorti di quello che hanno fatto. Quindi cioè, questo va sottolineato, perché noi non vogliamo creare divisione tra i due generi, anzi vogliamo ricostruire attraverso l'autonomia delle donne, la coscienza delle donne, un finalmente delle relazioni ugualitarie, delle relazioni libere tra uomo e donna. E quindi questa cosa di non vedere l'uomo sempre come colpevolizzarlo, perché è uomo, questa è la prima parte. E penso che durante la platform abbiamo visto tutte e tutti come il movimento delle donne curde reagisce a questi attacchi, come comunque non reagisce con violenza, non reagisce con parole aggressive, ma sempre con ideologia, perché per noi la forma ideologica della liberazione delle donne, quindi del confederalismo democratico, è la nostra guida anche di come noi attuiamo questa ideologia, ecco.